Bentrovati cari amici di Claronda, grazie perché anche questa settimana avete scelto di stare con noi perché certamente anche oggi avete voglia di libri. Con noi ci sono le librellule Cristina e Emanuela per sollecitare la nostra curiosità, la nostra fantasia. E spesso noi ci lamentiamo della nostra vita e di come siamo, il naso troppo lungo, la bocca troppo larga e così via. E chissà di quante altre cose ci lamentiamo. E facciamo fatica ad accettarci, ma ne vale la pena? Ascoltiamo allora un brano musicale e poi seguiamo Cristina e Emanuela.
Oggi presentiamo il libro La vita accanto, opera prima di Maria Pia Veladiano, vincitore del premio Calvino 2010. L'autrice è vicentina, laureata in filosofia e teologia e insegna lettere. Il romanzo racconta la storia di Rebecca, nata irreparabilmente brutta, ma con mani perfette e talento per la musica. A prendersi cura di lei, la bella e impetuosa zia Erminia e la tata Maddalena, saggia e piangente. Ad aprirle uno sguardo nuovo sulla vita, l'amica Lucilla e la vecchia signora dell'Ellis. Il romanzo è narrato in prima persona da Rebecca.
Io sono brutta, proprio brutta. Non sono storpia, per cui non faccio nemmeno pietà. Ho tutti i pezzi al loro posto, però appena più in là, o più corti, o più lunghi, o più grandi di quello che ci si aspetta. Non ha senso l'elenco, non rende. Eppure, qualche volta, quando voglio farmi male, mi metto davanti allo specchio e passo in rassegna qualcuno di questi pezzi. E poi sento gli odori, tutti gli odori come gli animali. Io sono nata così. Bello come un bambino, si dice. E invece no. Sono un'offesa alla specie e soprattutto al mio genere. Mia madre si è messa a lutto quando sono nata e la sua femminilità si è seccata, crudele e veloce come il ricino di Giona, tutto in un momento. Dopo che è tornata dall'ospedale non è più uscita di casa, mai più. Mio padre è bellissimo, è alto, scuro di capelli e di carnagione, con due occhi neri così intensi che si deve regalargli l'anima. Mia madre non so, dicono che fosse bellissima prima. Io la guardavo solo qualche volta di nascosto e solo quando ero sicura che non mi vedesse. La zia Erminia, gemella di mio padre, non abitava con noi, ma dopo la mia nascita veniva tutti i giorni. Scappava dal conservatorio dove insegnava pianoforte e correva a casa nostra dove faceva tutto. Organizzare il lavoro della domestica di turno quando c'era, oppure seguire la casa quando la domestica quasi sempre non c'era. In effetti, metà del suo tempo lo passava a ricevere e scartare candidate all'assunzione.
Questa troppo giovane. Viene per fare gli occhi dolci a tuo padre. Voce troppo stridula, manca di armonia. Questa invece troppo severa, ci tratta come reclute.
Era esigente a causa mia, diceva. Cercava una persona che mi volesse bene davvero e che si occupasse di me. In effetti, una donna che mi volesse bene, nel frattempo era stata trovata intorno al mio primo anno di vita e la trovò mio padre. Maddalena era una sua paziente. L'aveva seguita nella nascita di due bei bambini dai capelli rossi e la carnagione pallida, che aveva perso in un incidente pochi anni dopo insieme al marito. E Maddalena rimase con me. A me pareva bellissima. Lasciava una scia leggera, profumo di nebbia di pianura. Aveva anche lei i capelli rossi e sul viso le lacrime che versava abbondanti dal mattino alla sera si confondevano con le lentiggini. Mi amò da subito con la forza di un bisogno. La mia natura sgraziata le suscitava un senso di protezione totale, quella che avrebbe voluto riversare sui suoi affetti, ma che non aveva potuto difendere dal male. Maddalena mi coccolava e mi insegnava a fare i dolci, a sbattere le uova con lo zucchero finché erano bianche e soffici come la panna montata, a gonfiare le chiare a bagnomaria con un movimento tondo e armonioso come l'onda del mare. La zia Erminia invece non era materna, però era viva, un'artista. Era senza marito, ma non sembrava senza uomini. Lei era in effetti bellissima. Come mio padre, aveva la capacità di dedicarsi completamente alle persone che le stavano davanti. Le fissava con occhi neri, profondi, e all'improvviso le faceva sentire importanti. Non parlava molto, ma il suo era un parlare che rivelava segreti oppure faceva accadere le cose. Con lei uscivo solo di sera, prima di cena d'inverno, dopo cena d'estate. Ho capito tardi che la zia aspettava il buio. La mia reclusione era un ordine di mia madre. Quando parlava, zia Erminia muoveva le mani nell'aria. Sembrava un direttore d'orchestra che guidasse un'armonia di parole invece che di note. Lei aveva mani perfette. Ci si incantava a guardarle quando correvano sulla tastiera del pianoforte e io imparai presto a gesticolare come lei. Le nostre conversazioni risultavano così buffi balletti delle mani, e nel mezzo di una di queste zia Erminia, di colpo, mi afferra i polsi e guarda le mie mani come se fosse la prima volta.
«Ma sono bellissime! La bambina deve suonare. Le sue mani sono quelle di una musicista. Sono stata cieca».
Da quel momento la musica afferrò la mia vita. Ora so che è davvero difficile morire di dolore e che non vale la fatica di sperarlo. Ma il primo giorno di scuola, quando entrai nell'aula dal soffitto altissimo, diventata all'improvviso silenziosa come una cattedrale, sperai con tutte le mie forze che il mio corpo sventurato, trafitto dagli sguardi di quei 22 bambini immobili, fosse alla sua fine. Invece no. Accanto a me sedeva una bambina bionda, bianca e decisamente grassissima.
«Mi chiamo Lucilla. Tu sei Rebecca, la figlia del dottore di mia mamma. Ti ho vista nello studio una volta, qualche mese fa, insieme alla tua mamma, che ha i capelli rossi bellissimi. La maestra è mia zia, è sorella di mia mamma, ma è diversa da lei. Mia mamma è come me, grassa, dico. Ma bisogna ringraziare il Signore perché abbiamo tutto a posto, le gambe e il cervello, dico. Non si può lamentarsi di come si è, perché c'è di peggio. Dice che chiacchiero troppo, però le ho promesso che a scuola starò muta. Zia Albertina è severissima, ma tanto brava, dice la mamma. Lei non voleva assolutamente avermi in classe. Per la parentela è ovvio, ma mia mamma ha fatto di tutto perché dice che bisogna avere una buona preparazione. Visto che ha aule alte, questa scuola è vecchissima, però io abito proprio qui vicino e così la mamma non deve accompagnarmi. Anche tu abiti vicino, è per questo che vieni qui, vero?
Lucilla era la prima persona con cui avevo contatto al di fuori della famiglia. Non sapevo nemmeno se darle del tu o del lei. Non so che cosa abbia spinto Lucilla a essermi amica fin dal primo giorno. In qualche momento ho pensato che fosse la sua diversità fisica, ma mi sbagliavo. Lei si vedeva bella e nel suo modo speciale lo era. La nostra non è stata una patetica somma di due sventure, ma una vera amicizia, nata e coltivata all'inizio solo grazie a lei, perché io mi sentivo ed ero completamente disadattata alle relazioni sociali. Quando Lucilla entrò nella mia vita, per me il mondo coincideva esattamente con i confini della mia casa. Lucilla non aveva il potere di farmi diventare bella, anche se con lei qualche volta o per qualche momento ho dimenticato di essere brutta. Ma riuscì a spostare un po' più in là il mio orizzonte, a farlo arrivare fino a casa sua, che era appena qualche centinaio di metri più in là, ma che appariva un universo rovesciato ai miei occhi. In quella casa nessuna delle leggi e delle regole che conoscevo veniva rispettata. Lucilla era libera di chiedere e di esistere. Lucilla mi raccontava:
«Mio padre se n'è andato da un paio di anni con una ragazza bellissima e scandalosamente giovane, dopo aver annientato il conto in banca e venduto la casa di nascosto. Sparito, dissolto, senza lasciare traccia. Ne aveva parlato tutta la città. Non lo sapevi? Lei era una sua studentessa. Mio padre le insegnava greco e latino al liceo Pigafetta. Sono stati amanti per 2 anni, di nascosto, perché lei era minorenne, pensa. Poi, appena lei ha compiuto 18 anni, sono scomparsi. La mattina lei è uscita di casa per andare a scuola e lui anche. Poi più niente. Mia madre si è trovata sola con una bambina piccola, cioè io. Il suo lavoro non basta, per cui ha messo da parte l'orgoglio e lo sta ancora facendo cercare dalla polizia. Per gli alimenti, capisci? Gli ultimi anni sono stati un inferno. Lui urlava a mia madre di essere grassa e stupida e di aver saputo solo partorire una bambina grassa e stupida come lei. Diceva che era ignorante perché non leggeva di filosofia e non sapeva niente del teatro del no. E la mia mamma mi difendeva. Diceva che sono una bambina sensibile, dotata per il canto, che bisogna cercare le doti giuste nelle persone.
Entrai al conservatorio quando avevo 10 anni. All'esame di ammissione avevo suonato bene, ero molto più avanti delle altre bambine, ma i selezionatori rimasero a discutere un'ora.
10 su 10, ammessa,
dice zia Erminia. Maddalena, e adesso cosa faccio? Chiedo, ferma davanti alla porta del conservatorio, stringendo come un salvagente la sua mano. Lei risponde dimenticando i miei 10 anni.
Tu suonerai, ragazzina, e mangerai e dormirai e andrai a spasso. La vita la si deve prendere all'ingrosso, altrimenti se ci fai troppo le pulci non si salva nessuno. Tu suonerai e suonerai e suonerai. È questo il tuo dono, e c'è chi non ne ha neanche uno per cui tirare avanti.
Il primo inverno di scuola media, dopo pranzo, uscivo per scendere verso il viale Dante fino alla casa del maestro Dell'Ellis, il mio insegnante al conservatorio. Era una villetta di 2 piani, bianca e ben tenuta. E sempre, tutti i giorni, si sentiva un suono di pianoforte. Qualcuno ascoltava senza interruzione pezzi pianistici il pomeriggio, oppure li suonava. Così mi sembrava a volte. Non si vedeva mai nessuno in giardino o dentro la casa, anche se la luce, sempre accesa, segnalava una qualche presenza. Una volta fui costretta a fermarmi davanti al cancello. Dalle finestre chiuse veniva un suono di pianoforte che non riconoscevo. Non sapevo immaginare l'autore né l'interprete. Non era il tocco inconfondibile del mio maestro. Il suono che ascoltavo dalla strada era sicuro, senza esitazioni, ma disordinato. Ma non era l'insicurezza del principiante, c'era una specie di logica. E poi la musica non finiva. C'era qualcosa che ammagliava, perché il suono prometteva, nota dopo nota, un compimento che non arrivava. Rimasi a lungo davanti al cancello, con la sciarpa che mi svolazzava intorno per il vento, ma la musica non finiva.
Era mia madre al pianoforte ieri pomeriggio. Sono sempre con lei quando non ho lezione. È malata. Un tempo era concertista. Se le fa piacere, può entrare domani.
Così era cominciata la mia amicizia con la vecchia signora. E via via che il tempo passava, che il suo parlarmi senza sosta sparpagliava indizi, fu chiaro che aveva conosciuto mia madre.
Quando sei nata tu, tua madre si ammalò di depressione. Capita a quasi tutte le donne. Niente di nuovo. Gli ormoni che hanno lavorato per 9 mesi si sono sfiancati a costruire la vita cellula per cellula, tessuto per tessuto, e dopo aver finito il lavoro si lasciano andare. Poi passa. Di solito c'è il marito che fa quel che si deve in questo periodo, oppure dei nonni. Tua madre non li ha avuti, neanch'io, ma avevo la musica. Lo dico sempre ad Aliberto che lui ha un'altra mamma oltre me. Comunque, a tua zia Erminia non sembrò vero di poter ritrovare un posto accanto a tuo padre, visto che tua madre stava male. Per i tuoi nonni l'infelicità di tua madre era più di quanto potevano sopportare. Morirono uno di seguito all'altro. Certo, erano anche tanto vecchi. Ma prima insultarono per giorni e settimane tuo padre.
Perché?
Perché tua madre era stata una ragazza felice e non lo era più.
E io?
La paura rende egoisti, ciechi e sordi. Nessuno ti vedeva davvero.
Perché sono brutta.
Tu sei una bambina speciale, talmente speciale che l'aspetto non avrebbe giocato un ruolo così smisurato con un altro contorno. Tuo padre è dottore, se ne possono fare di cose.
Non capivo, e lei se ne accorse.
Piccoli interventi, cure per migliorare, ecco, come tutti sai, come tutti. E poi basta, si sta sulla terra 3 giorni appena e li si passa a edificare un inferno l'uno all'altro con queste storie dall'aspetto e dall'apparenza. Ti hanno nascosta e hanno nascosto tua madre. In una città come la nostra, questo valeva dire colpa e vergogna, cose inconfessabili da seppellire. Suona qualcosa di Bach adesso, ho bisogno di architetture.
Si alzò e aprì la finestra. Il vento portò dentro un profumo lontano di incenso.
Thank you.
Come procederà la storia della nostra amica? Riuscirà a trovare un proprio spazio, a non vivere più una vita accanto? Scopritelo leggendo questo libro interessante e piacevole che potrete trovare anche presso la Biblioteca Sabeo. Grazie a Cristina, a Manuela ed anche a voi cari amici di Claronda. Un cordiale saluto da Bruno Mazzotti e Elia Facchetti. Ricordatevi, la prossima settimana noi torneremo puntuali con Voglia di Libri.